e vedremo che l'istituzione è a servizio del carisma dell'amore. È un unico dono. Non è che c'è un'istituzione e poi se tutto va bene ci si può bene. L'istituzione nasce dall'amore e favorisce l'amore, se no non è istituzione. E l'amore è perenne e mai tramonterà. Quindi vedremo anche il finale dei tre capitoli che alludono a quello.
Allora, possiamo iniziare con un canto? Breve. Bene, mi sembra di essere tra i gesuiti che per la musica sono dotati. Siamo un'Ave Maria. A meno che siamo musici come Zipoli. Rallegrati Maria, piena di grazia. Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sede della Sapienza e Madre della Chiesa, e Maria è il nostro modello perché è la prima che ha dato carne al Verbo ed è ciò che tocca fare a ciascuno di noi. E allora vi do un po' la sintesi del Vangelo e le chiavi di lettura. I primi 19 capitoli sono il corpo di Gesù protagonista. Ecco, quel corpo che ha compiuto tutto e che dà lo spirito, viene da quel corpo lo spirito, infatti reclina il capo e dà lo spirito, non muore, dà la vita a noi, e quel corpo morto è tutt'altro che morto, è sorgente perenne di vita, uscì sangue ed acqua. Quel corpo morto non è morto, è sorgente perenne di vita, è il dono totale di vita, cioè la nuova creazione, quel corpo morto. Quindi ignorare Gesù, a me spiace molto che ci sono i cattolici come i Cialdini che dicono la Sacra Scrittura è cosa da protestanti, insomma. Allora non sei neanche cristiano, sei giussanita. Scusate, ma molti davvero vanno così sulle loro idee, ma anche i nostri catechismi dimenticano questo. E nell'Eucaristia parliamo di Gesù. Mica dei nostri problemi e dei nostri innegoziabili principi, di Gesù che è perdono contro tutti i principi, oltretutto, e che crea il mondo nuovo nell'amore, perché chi predica la legge e i comandamenti già c'è fin dai tempi antichi, dicono negli Atti degli Apostoli, capitolo 15, in tutte le città, e non perdiamo tempo a dirlo adesso su tutti i pulpiti, a predicare la legge naturale, se è naturale ce la sanno già tutti, se no ce la inventiamo noi. Non sostituiamo la gente in ciò che deve fare. Facciamo ciò che dobbiamo fare noi. Poi, dopo Pasqua, cioè dopo la morte in croce, c'è l'Evangelista scopre per la prima volta le carte, quando testimonia tre volte in terza persona e chi ha visto testimonia. E la sua testimonianza è vera. E lui sa che dice la verità, è la firma dell'autore in terza persona. Ed è proprio da qui, e qui c'è il compimento della scrittura. Poi il capitolo 20, se notate, è tutto sulla recezione dello Spirito, cioè il Signore risorto che cerchiamo, quando lo troviamo, come quei discepoli chiusi nel cenacolo, gli soffia dentro lo spirito, gli insuffla, è la nuova creazione, e gli dice: ricevete lo Spirito Santo. E a cosa serve? A chi riterrete i peccati saranno ritenuti, a chi li rimetterete saranno rimessi. Quindi evidentemente, cioè prima a chi li rimetterete saranno rimessi. Evidentemente dobbiamo rimettere, perché se le riteniamo non abbiamo lo Spirito Santo, quindi ne abbiamo molto da ricevere ancora. E chi c'è la stretta connessione tra lo Spirito Santo e il perdono, perché lo Spirito Santo è Dio amore, l'amore tra padre e figlio, e l'amore è perdono, Ed è nel perdono, Geremia 31, 31 seguenti, che tutti conosciamo Dio e diventiamo teodidatti, come dice anche citando Isaia e Giovanni 6, 45. Siamo istruiti da Dio, è l'amore, il perdono che ci istruisce su chi è Dio e che ci rende come Dio. E, bene, e dopo vediamo che dopo la visione, dopo la, non la visione, scusate, l'apparizione, sono diverse dalle visioni, nel cenacolo, 8 giorni dopo, c'ha ancora le ferite aperte. E appare a Tommaso e dice: metti le mani qui. Quelle ferite resteranno aperte fino a quando da lì non metteranno le mani tutti gli uomini, e quando tutti saremo nati e generati da quell'amore, allora Dio sarà tutto in tutti ed è compiuta la creazione. Ed è compiuta la creazione nella misura in cui noi viviamo questo 8° giorno, ormai è solo 8° giorno, che è il giorno dell'Eucarestia, in cui il credente fa esperienza del Signore morto e risorto che dà lo Spirito e vive tutta settimana con tutti gli uomini questo Spirito, fino a quando Dio sarà tutto in tutti, quindi che le ferite non si chiuderanno mai. E l'ultimo a sedere alla mensa eucaristica sarà Gesù, che si è fatto ultimo di tutti. Allora sarà il ritorno del Messia, quando noi avremo accolto l'ultimo degli uomini, che condanniamo come blasfemo, come peccatore, come un demonio, quando noi avremo accolto quello, Dio sarà tutto in tutti. Perché Gesù si è identificato con l'ultimo di tutti, accusato di bestemmiatore, di indemoniato, di malfattore, di ribelle, e tutto il male del mondo, religioso, politico, civile, scaricato su di lui. Non so se è chiaro. Ed è da lì che si comincia a fare teologia, non da altre cose, con buona pace di chi scrive trattati stupidi, di teologia inventata sulle essenze, cosa che non faceva San Tommaso, tant'è vero che l'abbiamo condannato al Concilio di Lione. Poi dopo usiamo condannare gli amici di oggi con i nemici di ieri, perché ormai quando uno è morto non nuoce più, allora lo santifichiamo, ma quando è vivo nuoce, nel senso ti chiama a conversione e allora ti scoccia. Allora questo capitolo 20 è proprio il senso della storia, è proprio questa Spirito del Signore che vuol ricreare nuove tutte le cose e le ricrea come il principio è stato Gesù, che ha dato la vita per i peccatori e ha soffiato dato il suo Spirito, il suo amore per tutti. Noi, celebrando l'Eucarestia, partecipando, mangiando questo corpo, vivendo di questo corpo, viviamo come Lui, e nella misura in cui viviamo come Lui nasce la Chiesa. Ecco l'ecclesiologia. E il capitolo 21 è di ecclesiologia e dice le strutture portanti della Chiesa. Comunque anche il capitolo 20 e termina in modo molto bello, che richiama il finale del capitolo 19, che dice: si potrebbero scrivere tante cose di ciò che Gesù ha fatto, ma dice, e qui non sono state scritte in questo libro. Ma queste sono state scritte perché voi, ecco, l'autore si rivolge al voi del lettore, che è la sua comunità di Efeso, perché voi crediate che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e credendo abbiate nel suo nome la vita. Capitolo 21 invece non è più scritto dall'Evangelista che è morto, ma è scritto da quel voi al quale si indirizza la comunità di Efeso, che diventa un noi, lo vedremo nel finale. Noi siamo testimoni che è vero quel che ha detto lui, e quindi è la comunità fondata da Giovanni che testimonia con la sua vita che è tutto vero quel che ha detto Giovanni, perché fa la stessa esperienza. Quindi l'esperienza descritta nel capitolo 21 è l'esperienza della Chiesa dopo l'assenza di Gesù, dopo che se n'è andato. E allora leggiamo e vediamo in sintesi proprio quelli che sarebbero gli Atti degli Apostoli di Giovanni, in sintesi la Chiesa, la sua missione, le sue dimensioni fondamentali. Allora, nei versetti 1-8 abbiamo questa descrizione della Chiesa, leggiamola. Dopo queste cose, si manifestò ancora, non dice più che si fece vedere, si manifestò. È diverso il modo della sua presenza. Prima si è fatto vedere nel corpo, poi è asceso al cielo, ora si manifesta in altro modo. E qui dice come da allora in poi si manifesta a noi. E dove si manifesta? Ai discepoli. Innanzitutto non più nel cenacolo, ma sul mare di Tiberiade. Cenacolo è il luogo dove hanno celebrato l'Eucarestia, dove stanno chiusi per paura dei giudei, dove nasce la prima chiesa, dove sono lì tra loro ancora. No, nasce sul lago di Tiberiade. Tiberiade è il nome pagano del lago di Galilea. Nasce davanti al mondo pagano, cioè la nostra missione va davanti ai pagani. La nostra esperienza è ormai, quando facciamo come Gesù, che ci rivolgiamo agli altri. E si manifestò così. Erano insieme Simon Pietro e Tommaso, detto Didimo, e Natanaele, quello di Cana in Galilea, e quelli di Zebedeo, e altri due dei suoi discepoli. Ecco, erano insieme. Cosa facevano? Dice loro Simon Pietro: me ne vado a pescare. Finalmente. Non è che dice andate a pescare, dice vado io a pescare. E gli altri cosa dicono? Veniamo anche noi con te. Cioè, è interessante, il ruolo di Pietro è quello di dare l'esempio, non di dare ordini. Se dà un esempio giusto lo seguono, se lo dà sbagliato non lo seguono. E se dà un ordine, e se lo faccia. Armatevi e partite, scusa, no, parti tu. Se parti tu ti seguiamo. Non so se è chiaro che il pastore è quello che espone la sua vita per le pecore, non quello che le manda alla sberaglia. Quindi è già questo il primo inizio, e Pietro ha l'iniziativa, e quindi gli è riconosciuto il luogo di colui che ha l'iniziativa, ma non di comando sugli altri, ma del buon esempio. Ci vado. E gli altri sono in comunione con lui, non ne ordine venite con me, io vado e voi venite. No, noi veniamo con te. Molto bello questo, la comunione. Tant'è vero che i vescovi non fanno voto di obbedienza al Papa, ma di comunione. E anche i preti non fanno voto al vescovo di obbedienza per sé. Poi è un'obbedienza bieca che neanche i nazisti la vogliono, un'obbedienza così. Ma quella non è evangelica. È comunione, dovrebbe essere comunione. E la nostra obbedienza religiosa, se non è nazista, è perché abbiamo rinunciato alla nostra volontà, nella supposizione che i superiori siano non dei gerarchi, ma siano persone spirituali che ci mandano dove è necessario, e c'è la conoscenza reciproca e il discernimento. Capite già subito qui le prime dimensioni della Chiesa. Veniamo con te, questa comunione. Uscirono ed entrarono nella barca, e in quella notte non catturarono nulla. Richiama la pesca di Luca 5. Vede, le nostre iniziative cosa prendono? Nulla. Sono tutti pescatori, Ah, tra l'altro sono 7, di cui 5 li conosciamo: Simone, Tommaso, Natanaele e i due di Zebedeo, quindi sono tutti di Galilea questi, e altri 2. Gli altri 2 sono tutti gli altri, cioè noi compresi, perché 7 è molto più di 12. 12 sono le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli, eccetera. 7 e 6, che è tutta la creazione, più 1, 7, il riposo di Dio, quindi il compimento della creazione. Quindi questa è la Chiesa universale rappresentata da questi 7. È la Chiesa che sarà e che si espone ormai nel mare, che è simbolo dell'abisso, della morte, del mondo pagano. Ora, venendo già l'alba, Gesù stette sul litorale. È bella questa scena, no? Che è un notturno che poi si pesca di notte, no? E poi si svolge alle soglie tra la notte e il giorno, tra la terraferma e il mare, tra la morte e la vita, che il mare rappresenta la morte e la terra la vita, e la situazione della Chiesa davanti al mondo, che è chiamata a pescare tutti quelli che sono nell'abisso, cioè tutti gli uomini che siamo perduti perché non conosciamo l'amore, per pescarli nella rete dell'amore, per metterli in rete, non per irretirli nelle nostre credenze, essere più forti degli altri, diventare pescatori di uomini. Cioè, l'uomo muore nell'acqua. Siamo chiamati a salvare l'uomo dalla morte, e la morte dell'uomo è l'egoismo. E quindi siamo chiamati, attraverso la testimonianza dell'unità e dell'amore, a proporre loro, e amando loro, ciò che abbiamo da dare, quel che ha fatto Gesù, si dà la vita. Difatti, al di là di tutte le cose sublimi che facciamo, noi preti e noi cristiani, l'unica cosa che è utile è quelle poche volte che per distrazione siamo coi fratelli e le sorelle alla loro pari e ci sentono solidali. Quando poi vedono che uno ci sta 20, 30, 40, 50 anni, dice, non sarebbe meglio altrove, come mai sta qui? Si pongono il problema, ma forse allora ha dato davvero la vita, anche senza volerlo. Cioè, ma è proprio questo che vale più di tutto quel che si fa. Che noi abbiamo già tutti fatti molto più di Gesù Cristo. Meglio non credo, molto di più sì. Ma ciò che è significativo invece è proprio questa cosa che quasi ci sembra la cosa più inutile, no? Questo marcire nella situazione di tutti, in fondo, testimoniando lì quel che si può. E non presero nulla. Venendo già l'alba, Gesù stette sul litorale. Tuttavia non sapevano che è Gesù. Allora hanno pescato tutta notte, lui è sulla riva. E il pesce è simbolo di Gesù, e già nell'ultima, già nel dono dei pani, i pani e i pesci sono simbolo di Gesù, i pesci, perché vive nell'acqua il pesce, vive nella morte Gesù, e viene a terra per dar la vita a noi, diventare nostro cibo. E il darsi a noi è ancora un morire, ma è un morire che dà la vita, perché lui è la vita. È lì che guarda i suoi discepoli a pescare. Allora dice, ed è contento che siano andati a pescare finalmente, figliolini li chiama, figliore in diminutivo, che in greco sarebbe esattamente generati da me, ecco. Avete qualcosa, si traduce da mangiare, non è giusto, in greco c'è prosphagion, che vuol dire il companatico, quel che si aggiunge al cibo. Perché il pesce è già pronto sulla riva, è lui che ha già cucinato per loro. C'è un di più che possiamo metterci solo noi, ed è ciò che peschiamo noi, e ciò che peschiamo noi in realtà è la nostra identità di amore che abbiamo. E questa ce la possiamo mettere solo noi, non lui. È come il samaritano che lascia due denari vuol dire basta per due giorni è tutta la storia per Luca, per cui basta per tutti e per sempre. Ciò che spenderai di più, ecco, ti sarà restituito al mio ritorno. C'è un di più che lo possiamo mettere solo noi, perché la mia parte, il mio amore, non ce lo può mettere lui. Mangiare al posto mio non può l'altro. Ed è questo di più che ci fa come lui, che lo chiama il companatico, che è più gustoso. Perché l'altro cosa vuoi? L'altro Dio ci può mettere tutto, ma rispetta la nostra libertà e non può far violenza alla nostra libertà, e la nostra risposta d'amore è tutta nostra. Lui ha dato la vita di più non può fare. È lì che aspetta, per favore, voglimi bene. E la sua gioia infinita è avere questo companatico. Per cui la nostra missione non è che salva il mondo, salva noi. Per questo siamo tutti apostoli. Ognuno è apostolo, inviato, e deve dare il companatico, dar sapore alla vita mediante l'amore. Chi riceve amore dà amore. Risposero no. Una bella risposta secca. Poi tutti i pescatori di professione, si suppone, almeno i quattro che conosciamo e i due aggiunti, avranno imparato a pescare. Allora Gesù dice loro: gettate la rete dalla parte destra della barca. La parte destra è la parte forte, la parte divina. La barca è già simbolo della Chiesa che si è imbarcata nel mare pagano, nel mare del mondo, per salvare gli uomini, e pesca nulla. Avete provato a buttare dalla parte destra, dalla parte divina? E qual è la parte destra di Gesù? Cosa ha fatto la destra del potere? Qual è il potere di Gesù? Quello di lavare i piedi, di morire in croce e dare la vita. Avete provato questa parte destra? Invece di tutti gli stratagemmi studiati a tavolino, come adesso invece di affacciare su una cupola di qui, il minareto più alto è il nostro, il campanile del minareto. Avete provato la parte destra? La parte della potenza di Dio, che è l'impotenza della croce. Ogni parola è calcolata, eh? Scusate, perché controllo il versetto ottavo. Scusate, versetto sesto. Sì. Allora gettarono, ecco, l'obbedienza alla parola, e non riuscivano più a tirare la rete per la moltitudine, non quantità, la moltitudine di pesci. Cioè, in obbedienza alla parola di gettare dalla parte destra invece che dalle nostre parti, delle nostre perizie, dalla parte dell'impotenza della croce, del potere di Dio, nel lavare i piedi, attira tutti. Perché ogni uomo è fatto dall'amore di Dio ed è fatto per amare, e capisce l'amore. I nostri deliri di potenza non li capisce nessuno. E ci seguono perché più o meno, come noi eleggiamo tra i politici più deliranti, perché puntano al potere, perché siamo identici a loro. Ma questo vuol dire perpetuare la dannazione, non salvare la gente. È l'unica parte dalla quale si pesca. E allora quel discepolo che Gesù amava dice a Pietro: è il Signore. L'amore capisce subito. Allora Simon Pietro, dite che è il Signore, si cinse la veste. Vi ricordate Gesù? Era nudo e si era cinto il grembiule, anche lui si cinge la veste, era infatti nudo perché si pesca senza vestiti e si veste per buttarsi in mare. Si butta lui stesso in mare come se buttato il suo Signore. Ora gli altri vennero, sapete che erano partiti con la barca, sapete cosa diventa questa barca? Buttandola dalla destra, non è più la barca, diventa la barchetta. Non traducono così, credo, ma è sbagliato. Come Gesù ha detto: tenetemi a disposizione una barchetta, non un transatlantico. In Marco 3,12 c'è una piccola barca, perché è piccola, può pescare tutto. Non perché è grande, più è grande è come il Concordia là. Ne ho pregato in questi giorni l'anno scorso per far l'inchino all'isola del Giglio. Vennero con la barchetta, non erano infatti lontani dalla terra se non 200 cubiti, questo numero 200, ma i numeri sono sempre significativi. Se ricordate quanto pane ci sarebbe voluto perché ognuno avesse avuto almeno una micchetta, 200 danari di pane non bastano. Cioè, richiama appunto, è la distanza che c'è dalla terra al pane, sono quei 200 danari, che però non è questione di danari ma di qualcos'altro, è di entrare in acqua e buttarsi. E trascinarono la rete dei pesci. La rete è unica, tutti i pesci sono dentro. E dopo vedremo questa rete. Non è la rete per ingabbiare la gente, perché l'immagine di questa rete con i pesci è l'immagine piena di persone tirate fuori dall'acqua, cioè di gente salvata. E la gente estremamente salvata, noi diremmo oggi, se è in rete, ma non virtuale, reale. E quando arrivano, scendono a terra, guardano, c'è la brace accesa, c'è brace distesa, e c'era già anche nella notte in cui Pietro stava lì, e sopra c'è del pesce e del pane, è Gesù stesso questo, che ha imbandito il suo banchetto. E qui vedete proprio l'Eucaristia sul cosmo, davanti al mare, che celebrano questi sette con 153 grossi pesci, vedremo. Quando dunque discesero sulla terra, guardando la brace distesa e sopra il pesce e il pane, Gesù dice loro: portate del pesce che avete catturato adesso. Cioè, per l'Eucaristia non basta quel che ha fatto Gesù, c'è la nostra parte e quel goccio d'acqua. È l'amore che noi abbiamo dato ai fratelli, è ciò che abbiamo catturato in senso positivo, è la nostra parte di Eucaristia. Amatevi come io ho amato voi, e questa è l'Eucaristia. Allora, come l'amore del Signore ha vinto noi, il nostro amore avvince gli altri e li porta a celebrare l'Eucaristia. E allora, a quest'ordine di portare ciò che abbiamo catturato, Pietro salì, cioè l'iniziativa, sulla barca, tirò la rete sulla terra, pieni di grandi pesci. E Gesù è abituato a parlare il linguaggio della gente, quei pescatori parlano di pesci in faccia, forse. Ma sai cosa vuol dire 153? Eppure, essendo così tanti, non si squarciò la rete. La parola squarciarsi richiama la tunica inconsutile che non va squarciata. Questa rete non va squarciata. È il velo del Tempio che va squarciato. È il cielo che si squarcia, perché Dio scende sulla terra per fare di noi tutti uno. Sono tutte parole evocative. E cosa sono questi 153? Ah, ci sono libri infiniti su questa. E certamente i numeri sono significativi, e c'è chi dice, questo già quando si comincia a essere con la sana dottrina, i 10 comandamenti più i 7 doni dello spirito fa 17, oppure altre ipotesi infinite ce ne sono, 10 è già il numero della totalità della comunità, 7 moltiplicato per l'infinito è già più. Poi ci sono infinite altre ipotesi, tutte anche valide, perché è probabile che l'autore davvero era una da settimana enigmistica, anche come combina incastro perfetto. Tu fai Kahala Ava, la chiesa dell'amore, viene fuori il numero 153, con 7-8 espressioni che indicano la chiesa, viene fuori sempre 153. Se poi dopo fate il, si chiama il fattoriale, no? Da 1 a 17, 17 è il numero che vuol dire Tov, il bene, l'1 e l'1, sommate tutte le cifre, 1, 2, 3 fino a 17, avete quel bene che contiene ogni bene. Cioè è la totalità. In questa pesca, per quanto sono 153, sono già tanti, ma è prefigurata la totalità dell'umanità, perché è l'universo intero che è fatto da Dio e per Dio in Cristo e nel Figlio. È solo la totalità e il bene, nessuno va escluso. Se escludi uno, escludi il Figlio. Quindi è simbolo di ogni pesca, fino a quando esisterà ancora uno che non siede alla mensa eucaristica, che sarà il Signore, perché è l'ultimo di tutti. Quindi stiamo attenti a escludere la gente dalla comunione. Gesù l'ha dato a Giuda. Allora Pietro salì e la vetta non si squarciò. E poi Gesù dice: venite e pranzate. E nessuno dei discepoli osava chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, e similmente il pesce, l'Eucaristia ovviamente. Che vuol dire che allora il nuovo modo di manifestarsi del Signore dopo queste cose, dopo la Cristologia, dopo il dono dello Spirito, è nella Chiesa attraverso la missione che culmina nell'Eucaristia, che manda nuovamente in missione. Cioè è la celebrazione eucaristica dove mangiamo di Cristo, ma non a UFO, con la nostra partecipazione, vivendo noi stessi l'Eucaristia e vivendo di Cristo. E questo ci invierà nuovamente in missione, perché il senso del creato è l'Eucaristia, perché rendendo grazie di tutto ciò che c'è, tutto è riportato alla sua sorgente, a Dio. Per questo è importante fare l'Eucaristia. Fate Eucaristia su ogni cosa e in ogni tempo, dice Paolo. Ringraziare per l'Eucaristia, stessa parola. Ciò che non è Eucaristia è morte, perché è tuo. Invece lo riferisci a Dio, è segno dell'amore di Dio, è divinizzato. Anche un gatto fatto oggetto di Eucaristia, ricevuto come dono di Dio, ha la salvezza eterna, dice il teologo Zizulas, che è vero. Cioè, il mondo stesso è salvato dall'Eucaristia, perché è riallacciata alla sorgente della vita che è Dio. E la funzione dell'uomo è essere liturgo del creato, ma non in senso liturgico, con le rubriche. È che nel creato celebra Dio e riconosce Dio presente in tutte le cose, e tutte le cose assumono finalmente significato, se no sono niente. E sanno che è il Signore, nessuno gli chiede chi sei, perché è chiaro che è il Signore, scusa, con 153 pesci grossi. Cioè, vediamo che noi facciamo più frutto di Lui e ci meravigliamo di quanta gente, in fondo, crede alla nostra parola. Come fa a credere alla nostra parola? La nostra testimonianza, poi, che è più scadente della parola. Come fa a credere? Perché è il Signore che agisce. Perché il Signore è già lì presente, aspetta uno che gli dica la parola e lui dice finalmente. Che qualcuno mi dice qualcosa di giusto, che ho capito che c'ho già dentro, perché Dio è già presente in ogni persona, attende solo la parola che risvegli. È come se in una sala con gli strumenti musicali, se suoni uno gli altri risuonano, perché tutti siamo accordati su Dio, ci ha fatti Lui, che è interno a noi più di noi stessi, aspetta che risvegli questo attraverso la testimonianza, perché siamo relazione. Quando dunque ebbero pranzato, è molto bello, no? E dopo l'Eucaristia, è dall'Eucaristia che si capisce come è fatta la Chiesa. Perché adesso vengono fuori due problemi fondamentali della Chiesa. Pietro, che è l'istituzione, e tutti siamo istituzione in qualche misura, è Giovanni, che non è istituzione, è l'amore, è il carisma. E come conciliare le due cose? C'è sempre questa tensione, no? Non si sa bene se questo capitolo, comunque è veramente divino, che l'hanno fatto i redattori di Efeso, non Giovanni, sia servito per sdoganare Giovanni alla chiesa petrina o per sdoganare Pietro alla chiesa giovandea. Comunque sia, è una cosa divina, perché non c'è nessuna sdoganatura, è esattamente così. E vediamo che cos'è allora. Quando ebbero pranzato, dice Gesù a Simon Pietro: hai pescato, hai mangiato, hai riconosciuto l'amore del Signore che ha pescato te, che ti ha dato la vita per te, e adesso lo chiama: Simone, mi ami tu più di costoro? Usa la parola agapao, che vuol dire dar la vita. Più di costoro, ricordate cosa aveva detto? Se gli altri ti rinnegheranno, io no. Pietro gli dice: sì Signore, tu sai che ti sono amico. Non usa la parola agapao, che vuol dire dare la vita. Tu sai che ti sono amico, no? Manco male. Gli dice: pasci i miei agnelli. Gesù è il pastore, quindi il principio che ispira ogni istituzione, il pastore è se ami. Il principio ispiratore di ogni istituzione, il principio e fine di ogni istituzione è l'amore, non è se stessa, se no è società a delinquere. Quell'istituzione che ha fine se stessa sono come istituti benefici, che poi beneficano. Prendete esempio, le banche sono nate tutte come istituti di beneficenza. Che governa il mondo, si chiama Satana ormai, istituto bancario. È la prima banca del mondo, è i Paschi di Siena, che facevano i pastori, quando a settembre tornavano dai pascoli in città, allora i soldi come fare così, di qua e di là ce li rubano, e mettiamoli insieme e facciamo una grande banca, e sono diventati i primi banchieri del mondo. Tutti ci hanno pascolato su quei pascoli, il pastore. Non c'era ancora lo IOR, ma fa parte ancora di questo. Come le cose poi che nascono con un intento di beneficenza diventano un abominio, perché perdono lo spirito per cui sono nate. Devo stare attenti. Ogni istituzione non è mai fine a se stessa. Quando uno vuole salvare l'istituzione, chi ama la Chiesa distrugge la Chiesa, chi ama i fratelli la costruisce. Ho letto da qualche parte, anche a Fatà. È per amor della Chiesa che la distruggiamo, per difenderla da chi? È per amor di Cristo che Pietro tira fuori la spada, che ammazzi per Cristo, e lui dà la vita. Non so se mi spiego. Allora, il principio di ogni istituzione, ma questo serve all'altro, non all'istituzione. Se no l'istituzione diventa Dio. Dio è amore, non è istituzione. Mi ami? Pasci i miei agnelli, come il pastore, appunto, di Giovanni 10, che tira fuori le pecore da tutti gli ovili, che vuol dire le istituzioni, perché le pecore nell'ovile sono munte, tosate, in attesa di macello nel Tempio. Alludeva a quello. Poi sono... Sì, non era così, no. Era proprio nel recinto del Tempio, che la stessa parola, il recinto e atrio del Tempio, la stessa parola. E lì c'erano le pecore, e lui parlava lì. E lui è il pastore che ha altre pecore che non sono di queste ovili, ce ne sono tanti di ovili, ce ne sono in tutto il mondo, e deve tirarle tutti fuori e fare un unico gregge. Il gregge è bellissimo, è libero, sui prati, è un divertimento essere lì, ai pascoli della vita. E li conduce l'agnello, non il lupo, e non il pastore capo padrone, l'agnello che ha dato la vita per le pecore. Bene, gli dice una seconda volta: Simone di Giovanni, guarda strano, poi si parlerà di Giovanni. Simone di Giovanni, mi ami? Lascia perdere più di costoro e dice: allora mi ami, cioè usa ancora la parola agapao, sai dar la vita per me. E Pietro gli dice: sì signore, e tu sai che ti sono amico. Gli dà la stessa risposta: non è che ti amo, perché quanto a dare la vita è un'altra cosa, l'hai data tu per me, però ti sono amico. Per la terza volta gli dice: Simone di Giovanni, allora mi sei amico. Si contristò Pietro, perché si è ricordato di averlo rinnegato tre volte, punto primo. Ed è importante che capisca una cosa, che lui può pascere le pecore perché ha rinnegato, perché era una pecora perduta che è stata ritrovata, perché capisce che l'agnello ha dato la vita per lui. Allora non sarà il pastore che munge le pecore, le tosa e le macella, ma il pastore che dispone, espone e depone la sua vita per le pecore e che le ama come le ama il Signore. E poi deve togliere da Pietro questa tristezza che è ancora il suo egoismo sconfitto. Pietro è testimone della fede. La fede cos'è? Sapere che Gesù mi ama e mi salva. E questa è la fede. Non sono altre credenze. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. Qui è il battesimo di Pietro. E deve uscire ancora l'ultima ombra che non vorrebbe, vorrebbe essere bravo lui e salvarsi lui e salvare gli altri, insomma, come tutti noi. Quindi ci rappresenta bene Pietro. Pasci le mie pecore. E poi continua: amen, amen ti dico, quando eri più giovane cingevi te stesso, andavi dove volevi, quando però diventerai vecchio tenderai le mani, un altro ti cingerà, ti condurrà dove tu non vuoi. Quindi tu stai tranquillo, fare sempre le tue cavolate fino alla fine, poi diventerai vecchio anche tu, un altro ti cingerà la veste, quella del Signore. Cioè ti metteranno in prigione, ti uccideranno e ti condurrà dove tu non vuoi. Ora queste cose disse significando con quale morte avrebbe glorificato Dio. Cioè finirà come Gesù in croce. E dirà: mettetemi la testa in giù, perché in genere sono tutto capovolto, quindi. Cioè anche lui diventerà davvero, saprà dare la vita, ma non per la sua volontà di potenza, quando non vorrà e quando sarai vecchio, e un altro ti cingerà la veste e ti condurrà dove tu non vuoi. Bello questo anche. Cioè, ti darà la forza di essere come il tuo, come il suo Signore, perché è dono di grazia, non è presunzione tua il dare la vita. Quello è il Tommaso che sfida la morte, l'eroe che disprezza la morte e la vita e non crede neanche nella resurrezione. Io non credo, l'unico destino dell'uomo è la morte, per vivere eroicamente questi quattro giorni da leone, sì. Ora queste cose disse con quale morte avrebbe glorificato, e detto questo gli disse: segui me. Adesso è la vera chiamata di Pietro, quando Pietro è ridotto a conoscere se stesso, riconoscere il suo errore, ma riconoscerlo con pace, riconoscere quei rinnegamenti come luogo della sua salvezza e della fedeltà assoluta di Dio, che addirittura gli garantisce Gesù, che anche lui farà come Gesù, proprio quando non vorrà. E qui sembra finita la storia, invece c'è una nuova scena. E Pietro si volta e guarda seguire il discepolo che Gesù amava. Ma come? Gesù gli dice di seguirlo nell'amore, allora si informa. Ed è stato Giovanni a dirgli che è il Signore. Interessante. Gli dice quello che al banchetto si coricò addirittura sul petto e disse: Signore, chi è colui che ti tradisce? Avendo dunque Pietro visto costui, dice a Gesù: Signore, di lui che sarà? Cosa devo fare? Seguire lui perché lui ha capito tutto? oppure devo subordinarlo a me. Di lui che sarà? E la risposta è molto bella, perché innanzitutto ha già detto, chiesto a lui se mi ami, mi ami, quindi lui vuole, anche Pietro sta diventando come il discepolo amato perché sa di essere amato gratuitamente. Per questo può fare il pastore. Però anche se lui farà il pastore ci sarà sempre un altro che non segue lui. E dice, che devo fare? Seguire lui? Di lui che sarà? Non lo so. Allora Gesù gli dice, se io voglio che lui dimore finché io vengo, che importa a te? Se io voglio che lui dimori, ci sarà sempre fino al mio ritorno lui. E a te? Cioè, tu hai una funzione, questo molto di più, cioè lui è quello, l'amore è ciò che dimora in eterno, non l'hai ancora capito? Tu segui me, mica lui. Ed è seguendo me che anche tu diventi come lui. Ma non ridurre lui a te, perché facilmente tu, avendo un'istituzione, rischi di tagliare la testa a tutti. È molto delicata la mano, è molto fine. Segui me. Uscì allora questa parola tra i fratelli, che quel discepolo non morrebbe. Infatti è vissuto tanto a lungo, io questo non crepa più. Ma Gesù non gli disse che non muore, ma se io voglio che egli dimori finché io vengo, che a te? Cosa vuol dire fuori metafora? Che ogni istituzione ha fine, anche la fede e la speranza finiranno, l'amore mai, è l'unica cosa che resta. E principio e fine di tutto è l'amore. E difatti si dice che sulla tomba di Efeso c'è sepolto un vivo, perché ogni tanto si alza e si abbassa la tomba, sono fenomeni di bradisismo, vulcanici. E anche Agostino dice, beh, prima di dire che sia, che sta respirando ancora, verificare se non ci sono fenomeni di terremoto. Comunque è vero, l'amore è eterno e non muore mai. Ed è bella anche questa immagine che... E poi, adesso la conclusione, che fa la comunità di Efeso, dice, questi è il discepolo che testimonia su queste cose. Quindi non è più Giovanni che scrive il capitolo 21, ma è quella comunità, perché voi crediate, che è diventata un noi, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Quindi è diventata la comunità che è un noi, che vive quello che lui ha vissuto, ed è vera la sua testimonianza. E poi conclude, come aveva concluso anche Giovanni il Vangelo nel capitolo 20, ci sono molti altri segni, eccetera. Qui dice di più, ci sono molte altre cose che fece Gesù, che se si scrivessero ad una, penso che neppure il mondo intero conterrebbe i libri da scrivere. Cosa vuol dire? Che l'universo intero è scrittura di Dio, perché l'ha fatto Dio, l'ha fatto per amore. E noi dobbiamo saper leggere ormai tutto l'universo come segno d'amore. E quindi fare l'Eucaristia sul creato e contemplare Dio in tutte le cose. Allora abbiamo capito qualcosa del Vangelo. È come dire all'azione in tutto, invece di stare lì a fare minuzie sopra minuzie per dire questo sì, questo no, ma neanche il mondo intero conterrebbe tutti i segni che ha fatto. Perché tutto è segno dell'amore di Dio. Ha fatto tutto lui nel figlio, per il figlio, nel figlio, attraverso il figlio, ha dato il sangue del figlio per redimere tutto. Abbi questa visione, che poi è la visione finale degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, che si chiama la contemplatio ad amore, cioè la contemplazione per ottenere l'amore, guardare come Dio è presente in tutte le cose, a servizio dell'uomo, in tutte, in ogni raggio di luce, in ogni formica, in ogni fiere, in ogni... oltre che nella storia, oltre che nella parola, tutto è parola di Dio. Sta a noi riconoscerla. Cantico delle creature, no? Il cantico dei tre fanciulli nella fornace. Ma anche il nostro ministero è contemplare Dio nelle cose, nelle persone, dove nelle cose è facile, sai, un bel tramonto, un bel fiore, ma una bella carogna di fratello è più difficile. Se è carogna già morto, sì, non vedo bene, ti picchiamo, ma... E invece no. se proprio tutto ormai la storia è sacra, è Eucaristia. Vedete che splendida questa sintesi di tutta la storia della Chiesa e dell'universo, che è il modello della nostra missione, del nostro essere Chiesa e dei rapporti tra istituzione e carisma, e di questa ampiezza di vedute che il mondo intero non basta contenere. E tutto è segno. Se si volessero scrivere i segni, non ci stanno neanche. Solo scrivere, perché poi il segno è più grande di ciò che scrivi. Che se dici, non so, il Kilimangiaro, scritto è una cosa così, ma il Kilimangiaro è un po' più grande. E quello è già un segno, anche il Kilimangiaro, per dare l'idea. Ecco, chiediamo al Signore quest'occhio di vederlo davvero, Lui che ha fatto tutto per amore, che ama, non disprezza nessuna delle sue creature, è innamorato pazzo di ogni uomo e aspetta che noi riconosciamo il suo amore, diciamo grazie, ci uniamo a Lui e a tutti. Ed è bella una visione di Chiesa così, che il Signore ci conceda di capirla sempre meglio. Il foglio per la traduzione, perché è così minuto il testo greco che è molto più bello per sé da commentare che non che perdo gli occhi.